Cari fratelli e sorelle, ben trovati, Ave Maria, per un nuovo appuntamento di Inganni Umani e Diabolici. Rieccoci dopo un mese a trattare, a continuare la trattazione sulla massoneria e con la puntata di oggi concludiamo anche questa miniserie di tre puntate che abbiamo così pensato di destinare a questo tema, almeno per ora, perché poi ciclicamente a Dio piacendo, se continua la rubrica, se dovesse poi dopo veramente andare avanti per ancora molto tempo, si potrà senz'altro ritornare su temi già trattati per approfondirli. Però ecco, penso che dopo aver parlato come dire, inquadrato la massoneria in una prospettiva più ampia e poi aver detto qualcosa sulla massoneria in se stessa, adesso diamo spazio a qualche testimonianza, e anche diciamo, quello delle testimonianze è un diciamo, ambito importante, questo un po' per tutto. Le testimonianze di fede, le testimonianze di conversione, le testimonianze anche di coloro che sono usciti da sette o da realtà oscure, come quella della massoneria. Certo, bisogna essere cauti nel raccogliere queste testimonianze, nel senso che innanzitutto bisogna essere sicuri che quelle testimonianze siano re state rese effettivamente, quindi bisogna diciamo, andare bene a trovare la fonte e poi bisogna anche selezionare questi testimoni, perché in effetti quando si parla di massoneria o di cose del genere, sette, c'è sempre il rischio di, come dire, di ritorsioni che gli ex aderenti subiscono, potrebbero esserci quindi anche delle ritrattazioni. Ecco perché ho scelto due testimoni per la puntata di oggi. Uno già morto, quindi ecco, quello che ha detto l'ha detto, non può più ritrattarlo. E uno invece ancora in vita, ma che ha detto cose talmente importanti, serie, scritte nere su bianco, che insomma sembra difficile ritrattazioni, o seppure dovessero venire, sarà difficile fare una ritrattazione seria di quello che ha detto, di quello che ha scritto. E quindi parliamo di due ex massoni francesi, uno forse più noto, uno meno noto. Maurice Caillé, l'ex venerabile convertito al cattolicesimo, grazie a Lourdes, Caillé è morto nel 2021, nel novembre 2021, dopo ecco, una vita spesa nella massoneria, ma poi l'altra parte della sua vita, quella più importante, quella da convertito, quello da cristiano cattolico integrale, ha scritto un libro importante. Ero massone, chiaramente ha fatto il giro del mondo, ha subito ritorsioni, è dovuto insomma passare per il crogiolo della croce, della purificazione, ma ecco, Maurice Caillé, le cose che ha detto, le ha dette, sono di una certa importanza, certo non è che va proprio a fondo a fondo, sia perché non è arrivato ai vertici supremi della massoneria, agli ultimi gradi, sia perché certe cose evidentemente non poteva dirle, questo non lo sappiamo, ma comunque già quello che ha detto è importante. Partiamo quindi da Maurice Caillé. Ah, poi sì, vi dico anche già, vi annuncio chi è l'altro testimone, è un ex massone francese, ancora vivente, di nome Serge Abba Gallardo, che ha scritto più di un libro. Se non erro, tre libri, anche qui importanti, e anzi, diciamo che Gallardova forse addirittura un po' oltre Maurice Caillé in quello che dice. Allora, Maurice Caillé è stato massone, anzi, massonissimo potremmo dire, è stato maestro venerabile di una delle più antiche e importanti logge del Grande Oriente di Francia. Di più, iniziato la libera muratoria nel 1970 nel tempio di Rennes, nei suoi 15 anni di appartenenza alla massoneria, il dottor Caillé, medico specializzato in chirurgia ginecologica e urologica, ateo razionalista quasi fin dentro il DNA, è stato una specie di enfant prodige della massoneria, guadagnandosi il privilegio di accedere agli alti gradi del rito scozzese antico accettato, dei quali molti fratelli ignorano persino l'esistenza e di cui abbiamo detto qualcosa il mese scorso, nella puntata del mese scorso, fino a raggiungere il 18° grado, quello di Cavaliere Rosa Croce, che è un grado importante. Da membro storico dell'Organizzazione per la Pianificazione Familiare, praticava la contraccezione artificiale e la sterilizzazione prima ancora che fossero legalizzate e dal 1975, dopo aver visto andare in porto il piano massonico per l'introduzione in Francia di una legge sull'aborto, divenne il primo medico a esercitare le interruzioni di gravidanza in Bretagna. Nel frattempo, nel 1973, era anche diventato rappresentante locale del Partito Socialista di François Mitterrand, perciò quando nel 1981 quest'ultimo fu eletto Presidente della Repubblica e nominò 12 ministri massoni, Caillé ebbe modo di valutare da vicino il conseguente boom di domande di iniziazione, molte delle quali provenivano naturalmente da politici in cerca di utili amicizie. Lo stesso Caillé, che pure era entrato nella massoneria immaginandola come un luogo dove scambiarsi le idee all'insegna della laicità, in seguito non disdegnò di scambiarsi appoggi di carriera e favori giudiziari coi fratelli. Tutto questo, completo di nomi e cognomi, Maurice Caillé lo ha scritto nel libro autobiografico Ero massone, edito dalla PM una decina d'anni fa. In questo libro, a parte l'armamentario classico di grembiulini, compassi, ci sono raccontati nel dettaglio formule e riti occulti con tende nere, teschi, bare. C'è, prima dell'iniziazione, l'ispirazione dei maestri in incognito a casa Caillé. Ci sono resoconti di riunioni segrete, mitologia, ideologia, corruzione e trame di potere, ma soprattutto ci sono l'isolamento, il mobbing spietato e le minacce di morte di cui Caillé fu fatto oggetto dopo la sua conversione, quando decise appunto di comunicare ai fratelli del prete di loggia che aveva abbracciato il cattolicesimo. Sembra veramente il romanzo di un incredibile complotto massonico, e invece è una storia vera, quella di Maurice Caillé, che ha vissuto per tanti anni in Spagna sotto protezione proprio per sfuggire alle minacce di morte. Caillé ha reso, nel corso degli anni, prima che morisse, da cattolico ormai fervente, testimonianze e interviste. Ne leggiamo una che rilasciò a Tempi e che è una un po' delle più notorie, diciamo così. Allora, chiede l'intervistatore: dottor Caillé, lei chiese di entrare nella massoneria da convinto ateo razionalista, e in genere è così che ci si immagina i massoni. Quella che lei racconta, però, è più che altro una strana forma di religione misterica ultra fideista. Che logica ha questo tuffo dai lumi all'occulto? Risponde Caillé: c'è qualcosa di incomprensibile anche per me nell'essere passato dal razionalismo e dallo scientismo all'accettazione di rituali di tipo animista fondati su una mitologia discutibile e a una vera e propria negazione della ragione. Il mio stesso raziocinio ne è rimasto chiaramente annebbiato. Anche altre persone più qualificate di me hanno ceduto alla seduzione delle sirene massoniche. Curiosità, ricerca di saperi nascosti ai comuni mortali, ambizione di entrare nell'élite. Questa irrazionalità contrasta effettivamente con le filosofie cosiddette dei lumi che facevano l'apologia della ragione, spesso con disprezzo della fede. Ancora l'intervistatore chiede: molti principi della massoneria non sono altro che una specie di cristianesimo senza Cristo. La sua stessa conversione iniziò quando, durante una messa a Lourdes, lei scoprì che quel chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto, non era un motto massonico, bensì la parola del Signore Gesù. Risponde Caglie, il mio ultimo libro, Ero massone, mostra bene, spero, che i principi massonici, libertà, uguaglianza, fraternità, sono effettivamente scimmiottature degli insegnamenti di Gesù, perché deviati o proprio traditi nella pratica. Ma in 15 anni di massoneria io non mi sono mai preoccupato dell'origine di quei principi e non ne vedevo le contraddizioni, in particolare l'assenza di uguaglianza tra gli iniziati, i profani e perfino tra massoni stessi, suddivisi in 33 gradi ben distinti. Ecco, qui Caglie diciamo, fa luce proprio su queste contraddizioni enormi che vanno contro quello che apparentemente la massoneria professerebbe. Questo perché se c'è un ambito così apparente che serve alla massoneria per presentarsi in modo pubblico sul piano sociale, in ambito diciamo statale, ma poi dopo la massoneria nella sua realtà più intima è qualcosa di ben diverso e non si pone problemi di essere in contraddizione con i principi stessi che va enunciando lei stessa. Ecco, riprendiamo l'intervista. Chiede ancora all'intervistatore: nella storia della sua conversione c'è anche lo sguardo del suo padre spirituale Yves Boucher. Possibile che in un monaco ci sia più umanesimo che in un libero muratore? Risposta: senza alcun dubbio, l'incontro con quel monaco benedettino ha rafforzato la mia conversione. Prima in modo intuitivo, poi in modo più cosciente nel corso degli anni. Ho avvertito la presenza dello Spirito Santo che animava quell'uomo autentico e distaccato dai beni di questo mondo, presenza che io non avevo mai percepito tra i miei fratelli massoni guidati da ogni sorta di brama e di sofisma. Il buon senso di quest'uomo, di questo monaco, mi ha convinto che la fede non esclude la ragione, ma la eleva. Mi ha anche insegnato a lasciarmi trasformare dalla grazia che dona la vera gioia. Domanda: dopo la folgorazione a Lourdes, le capitarono alcuni fatti inquietanti che lei attribuisce all'azione del maligno. Cosa c'entra il diavolo con la massoneria? Risposta: per me è evidente che il maligno ci tiene a mantenerci sotto la sua dipendenza attraverso l'influenza di false filosofie, il fascino di saperi sedicenti occulti e quella cultura di morte alla quale io ho contribuito con la pratica delle interruzioni di gravidanza. Questo ci svia da Gesù, che è la verità e la vita. Ecco, vedete, parole molto chiare di Caillé. Tutte cose che la massoneria fa, che fa fare ai suoi aderenti e che sono in contraddizione netta e diametrale con Gesù, quello che ha detto e quello che ha fatto. Ancora domanda: nel suo libro lei cita diversi cattolici affiliati alla massoneria che vivono questa doppia appartenenza come se non ci fosse alcun problema. Secondo lei, nella Chiesa la massoneria è sottovalutata? Risposta: in Francia c'è sempre stata una tradizione di gallicanesimo, vale a dire di indipendenza nei confronti dell'autorità del magistero. È per questo che la prima condanna dell'appartenenza alla massoneria di Clemente XII, 1738, poi le seguenti non furono trascritte né applicate dai diversi regimi francesi, regno, impero o repubblica. Molti tra i massoni giustificano la loro doppia appartenenza col pretesto che il nuovo diritto canonico non condanna esplicitamente l'adesione alla massoneria e fingono di ignorare la dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede del 26 novembre 1983, firmata da Monsignor Ratzinger e approvata da Giovanni Paolo II, dunque senza alcun equivoco possibile, perché appunto in questa dichiarazione veniva ribadita che la condanna alla massoneria come era del passato e così nel presente, e i massoni sono scomunicati. Per di più, alcuni cattolici, un po' ingenui, si lasciano sedurre dai principi di tolleranza e di umanesimo esibiti dalla massoneria, per la quale in realtà l'antidogmatismo è un vero dogma. Quindi anche qui la tolleranza e l'umanesimo sono una maschera, sono di facciata, la natura più intima della massoneria invece presuppone un violento antidogmatismo, cioè un'opposizione brutale alla verità, non ci deve essere la verità. E quindi la Chiesa con i suoi dogmi è intollerabile per la massoneria, che è una vera antichiesa. Altra domanda, gli altri la sottovalutano? Sa che nel Partito Democratico Italiano è iniziato uno psicodramma quando è emerso che alcuni suoi esponenti sono massoni? Risposta, non conosco la situazione in Italia, ma nei paesi anglofoni, così come in Francia, è normale per un uomo politico appartenere alla massoneria. Attenzione a questa forte dichiarazione di Cagliè, ex massone, e che sa bene queste cose. Quindi teniamo conto anche noi di questo, in modo da non illuderci o farci illudere o rimanere troppo delusi quando vediamo certe cose dagli uomini politici. C'è chi entra in una qualche loggia per progredire su una qualche via iniziatica o spirituale e chi invece lo fa per ampliare la rubrica dei contatti illustri. Dove si incrociano le due strade? Risposta. Quando ero venerabile di loggia, cioè presidente, avevo suddiviso i miei fratelli in tre categorie. Un terzo di idealisti che sperano di migliorare l'uomo e la società, ma senza l'aiuto di Dio, chiaramente, quindi senza Dio, e quindi gli idealisti. Poi un terzo arrivisti che contano sulle loro nuove relazioni per migliorare la loro posizione sociale, e un terzo di assistiti che hanno bisogno di una famiglia in cui sentirsi al sicuro alla maniera dei clienti delle famiglie influenti ai tempi della società romana antica. Cioè, certamente, ma non c'è una separazione ermetica fra queste tre categorie. Ecco, quindi Cagliè ci dice che esistono un po' queste motivazioni che spingono le persone a entrare in massoneria e che travolta queste motivazioni sono frammiste tra loro, quindi un po' di carrierismo, un po' di come dire, idealismo nel fare una società, diciamo, in modo anticristiano per plasmare il mondo secondo i principi massonici, e un po', insomma, di quest'altro motivo, ecco, di sentirsi una famiglia. A volte prevale uno, a volte prevale l'altro, ma comunque ci si rende conto che non sono motivazioni perseguibili, non sono motivazioni nobili. Anche quella che sembra nobile, idealismo, in realtà la più ignobile, perché si vuole trasformare la società, il mondo e anche la Chiesa in modo anticristiano, quindi non c'è nulla di più perverso. Ecco, la smania di potere, gli viene ancora chiesto, può portare un massone a sostenere le battaglie contrarie alle proprie convinzioni? Ha visto esempi di questo tipo? Assolutamente sì, e il migliore esempio che possa fare è quello dei parlamentari francesi di destra, membri della massoneria, che hanno votato nel 1794 a favore della legge Veil sulla liberazione dell'aborto, mentre le loro convinzioni personali li spingevano a non farlo. Ma due gran maestri erano stati scelti come consiglieri del governo e avevano chiesto ai fratelli di sostenere quel progetto. La stessa Madame Veil rimase stupita di avere così pochi oppositori. Altra domanda. Lei scrive che l'edonismo massonico ha portato a preparare e promuovere in Francia, oltre all'aborto, tutte le leggi che favoriscono la cosiddetta secolarizzazione, dal libertinaggio sessuale alla manipolazione degli embrioni. Quindi esiste veramente, attenzione a questa domanda, esiste veramente il famigerato complotto che decide l'agenda della politica e dell'opinione pubblica? E come funziona? Risposta. Per prima cosa, la massoneria recluta sempre negli ambienti influenti, in particolare negli ambienti della politica e del giornalismo, dell'educazione pubblica e delle professioni liberali. Non si può veramente parlare di complotto, ma nel corso delle riunioni che si svolgono ogni 15 giorni si produce una unificazione delle idee, un consenso che porta i fratelli a usare della loro influenza laddove si trovano e in genere con grande discrezione. Fin qui Cagliè, e aggiungerei io, e molto spesso con risultati dal loro punto di vista eccellenti, perché effettivamente riescono molto spesso nei loro intenti. Anche se ci vogliono anni, ci vuole tempo, la tenacia e la costanza che questi uomini del male dimostrano è molto superiore alla tenacia nel bene che i cristiani dovrebbero dimostrare per contrastare ogni male, per far avanzare il regno di Cristo sulla terra. Ecco perché ci troviamo nella situazione in cui ci troviamo, perché questi figli del male purtroppo hanno lavorato con tenacia e hanno raggiunto i loro scopi. Certo, l'influenza che hanno guadagnato nella società dipende anche dai ruoli, però molto spesso questi ruoli sono stati creati successivamente, cioè queste persone sono entrate non titolate e poi dopo sono potute ascendere gradi, diciamo, i ruoli importanti nella società attraverso la loro fedeltà a ciò che la loggia ordinava, ciò che la loggia voleva da loro. E quindi se solo i cristiani fossero fedeli a Santa Madre Chiesa, fossero fedeli alla dottrina, se fossero fedeli alla morale, se fossero zelanti evangelizzatori, se fossero testimoni veramente qualificati, seri di identità cristiana, allora noi ci troveremo in una situazione ben diversa da quella attuale. Dobbiamo dare atto che i nemici sono stati, diciamo, migliori nel male di noi nel bene. Altra domanda: aborto, legalizzazione delle droghe, eutanasia, divorzio. Come mai il culto massonico della natura e dell'umanità finisce sempre per ritorcersi contro l'uomo? Ecco, un'altra contraddizione. Ecco. Vediamo come risponde Cagliè, con due righe in realtà. Effettivamente tutto l'umanesimo che esclude Dio si ritorce contro l'uomo. Ovvio, è così che il comunismo, le cui intenzioni originali erano o parevano lodevoli, è sfociato in uno dei più grandi genocidi della storia. Ecco dunque la contraddizione elevata a principio, potremmo dire, nella massoneria vediamo la contraddizione elevata a principio, cioè proprio la contraddizione che fa parte dell'essere massone, che fa parte della struttura stessa della massoneria. Dire una cosa e farne un'altra, presentarsi in un modo ed essere in un altro. Questo va contro la parresia, la franchezza evangelica, che invece insegna a essere fuori tali e quali si è dentro. Ecco, l'essere luce prevede questa semplicità. Invece l'oscurità è sempre doppia, è sempre falsa, nasconde sempre, è sempre piena di maschere. Ecco, basterebbe anche questo per rendersi conto che ci può essere solo il male in persone del genere. Persone doppie non manifestano il bene, non sono portatrici di bene, non provengono dal bene. Lei parla, altra domanda, esplicitamente del maschilismo della massoneria. Ma se la massoneria è maschilista, dovrebbe essere maschilista, per esempio, anche la legge sull'aborto. E come la mettiamo con la storia della liberazione della donna? Risposta: non c'è tutta la contraddizione che si potrebbe credere tra il maschilismo delle obbedienze massoniche maschili e la cosiddetta liberazione della donna. Il punto che accomuna le due cose è la volontà di sbarazzarsi di tutti gli ostacoli alla possibilità per approfittare da parte dell'uomo delle grazie femminili senza alcun vincolo. Le obbedienze femminili minoritarie hanno inseguito la libertà sfrenata senza valutare le conseguenze per la loro femminilità e la loro reale indipendenza. Domanda: dice che non si può usare la parola complotto, ma l'universalismo massonico di cui scrive nel libro, che addirittura aspira al governo del mondo, progetto sostenuto in forma sotterranea da parecchie organizzazioni internazionali pilotate da massoni, Trilaterale, Bilderberg, B'nai B'rit, un po' ci assomiglia. Cosa succede in quelle segrete stanze? Ecco, la domanda qui è molto più seria di quello che potrebbe sembrare il primo acchito. E qui Cagliè risponde forse in modo un po' diplomatico. Beh, comunque, quello che dice: benché sia chirurgo, i miei mezzi finanziari non mi hanno permesso di entrare negli arcani della massoneria internazionale politica e finanziaria, magari lo dice sinceramente, e quindi veramente sono cose che non sa, riservate ai grandi di questo mondo, ma io so quel che si diceva all'interno delle logge su questo argomento. A proposito, Monsieur Zapatero, che credo sia massone, ha ricevuto pochi giorni fa, lo dice il suo cahier diversi anni fa, questa cosa qui, che risale quindi ad alcuni anni, ha ricevuto pochi giorni fa i suoi amici del Bilderberg nei pressi di Barcellona. Ecco, allora, vi rendete conto che qui, cioè, diciamo che Cahier sta dicendo che queste cose sono vere. Lui non sa, o comunque non dice cosa succede in quelle stanze segrete di queste organizzazioni internazionali pilotate dai massoni, Trilaterale, Bilderberg, ancora peggio, però effettivamente conferma, e quindi è veramente la massoneria che controlla il mondo, controlla le redini, diciamo, della cultura, fa tutti diciamo, le sue mosse per poter dare alla società una certa fisionomia che è anti-evangelica, è anticristiana, o atea o spiritualista. L'importante è che non sia cristiana. Quindi i vaghi e vani spiritualismi si possono ridurre in un ateismo di fatto, perché non credere nel vero Dio e credere in queste pseudo-religioni significa appunto non credere in Dio. Dio è unico, l'unico vero Dio è quello della rivelazione, si manifesta dunque nella rivelazione cristiana, ebraico-cristiana. Dico ebraico-cristiana perché con la venuta di Gesù bisogna accettare Gesù Cristo. Gli ebrei che non hanno accettato Gesù si sono messi dunque nella menzogna e nell'apostasia. Ma ecco, questa rivelazione mostra il vero volto di Dio. Chi ha visto me ha visto il Padre, dice Gesù, e chi ascolta me, chi ascolta voi, ascolta me. Quindi bisogna credere nella missione della Chiesa di docere, cioè di insegnare la verità rivelata. Chi si pone fuori da questa via è nella menzogna, dunque nell'ateismo, anche se si riveste di spiritualismo. Per la massoneria va benissimo, o l'uno o l'altro, ateismo, razionalismo, spiritualismo. L'importante è che non si è cristiani e non si dia spazio alle idee cristiane per plasmare la società. Questo è proprio ciò che più odia la massoneria e più combatte. Ecco, altra domanda. Qualcuno vede spuntare grembiulini anche dietro le varie campagne, a quel tempo erano contro Benedetto XVI, contro il Papa e la Chiesa. Perché la massoneria dovrebbe odiare Benedetto XVI? Per aver partecipato alla massoneria per 15 anni, posso testimoniare che per i massoni, i quali affermano continuamente la loro grande tolleranza, l'uomo da abbattere è il Papa, che si tratti di Pio XII, Giovanni Paolo II o di Benedetto XVI. Interessantissima questa dichiarazione di Cahier. Mentre la famosa tolleranza è effettiva nei confronti delle chiese protestanti e ortodosse, cioè quelle divise, come nei confronti del giudaismo, dell'Islam, l'ostilità contro la Chiesa cattolica, invece, riguarda il fatto che essa è centralizzata attorno al Papa, il quale vigila sulla sana dottrina e sostiene in particolare la conciliabilità tra la fede e la ragione. E questo, tutto questo era presente fino all'insegnamento di Benedetto XVI. Attualmente, purtroppo, per un mistero che la Divina Provvidenza conosce e dispone, le cose non sono più esattamente così. Ma comunque rimane proprio il principio che ci dice Cahier, che la persona più odiata in assoluto, l'istituzione più odiata è la Chiesa dai massoni, la persona più odiata è il Papa perché è proprio il capo visibile della Chiesa, che ricordiamo non è un mistero, non è un'associazione umana, ma è un mistero divino umano. Quindi si vedono le istituzioni, le persone, ma c'è la divinità di questa istituzione perché è fondata da Gesù che è Dio. Allora, chiudiamo con quest'ultima domanda fatta a Cahier. Sulla rivista cattolica L'Homme Nouveau, lei ha invocato una legge per la separazione dello Stato dalla massoneria. Era solo una battuta? Certo, Certo, era ironico quel che ho scritto, e cioè che bisognava ottenere la separazione dello Stato francese dalla massoneria, così come la massoneria aveva ottenuto all'inizio del XX secolo la separazione della Chiesa dallo Stato. Io però lo penso sinceramente, pur non prevedendone la realizzazione prima di qualche decennio, perché la massoneria sta nei gangli del potere, appunto, ma è auspicabile che ciò avvenga, perché a quel punto si sanerebbe la società. Ma i tempi di Dio non sono i nostri e io prego per la conversione dei massoni. Sì, senz'altro anche noi preghiamo per la conversione dei massoni e dobbiamo anche concludere questa nostra puntata, diversamente da come vi annunciavo all'inizio, cari fratelli e sorelle. Questa non sarà la terza e ultima trasmissione sulla massoneria. Io desidero dare spazio anche all'altra testimonianza che, ripeto per certi versi, è anche più preziosa di quella di Cahier, quella di Serge Gallardo, perché questo ex massone, attualmente in vita, speriamo non lo facciano fuori, dice delle cose molto interessanti che completano e diciamo, amplificano, ecco, lo spettro di informazione di verità che ci ha offerto Cahier con le sue interviste e il suo libro. Quindi preghiamo anche noi per la conversione dei massoni e in questo ci allacciamo alla ferma volontà e all'ispirazione che ebbe San Massimiliano Kolbe di fondare una associazione, la Milizia dell'Immacolata, che era mariana e antimassonica. Ecco, vedete come le due cose vanno insieme. Marianità e antimassonicità, in qualche modo, perché chi professa la fede e si mette a servizio di Dio, a servizio di Maria con la consacrazione personale, vuole portare Maria, il regno di Maria, il regno di Cristo ovunque, ma trova tanti ostacoli, uno in particolare, la massoneria con il suo lavoro che invece sradica, sta sradicando effettivamente ogni principio di cristianità, ogni valore anche umano dalla faccia della terra. E quindi bisogna recuperare questo spirito antimassonico genuinamente cristiano, non solo di San Massimiliano Kolbe, ogni cristiano dovrebbe sentire questa urgenza di fare il possibile, noi almeno con la preghiera e con i nostri sacrifici, offrendoli a Dio perché possa Lui intervenire e sostenendo le buone battaglie di chi invece la massoneria la combatte o la contrasta. Cari fratelli e sorelle, con dunque queste cose che ci siamo appena detti, finisce questa trasmissione. A Dio piacendo, ci diamo appuntamento a venerdì, l'ultimo venerdì del prossimo mese, quello di agosto, e mi auguro che tutte queste informazioni possano essere, ecco, molto utili anche a voi. E sempre la raccomandazione, la richiesta di poter a vostra volta essere divulgatori, cioè di illuminare le persone quando vi rendete conto che esce l'occasione o nelle modalità che a voi sono consentite. È importante fare luce, ecco, non è bello parlare di questi temi, ce lo siamo detti tantissime volte, ma prima caritas, veritas, la prima carità è la verità, dobbiamo dire la verità anche delle cose brutte che ci sono per poterle sfuggire, per poter non incappare in questi errori, per poter aiutare i fratelli e sorelle a rimanere nella luce e non nelle tenebre. Un caro saluto da Fra Pietro e buona continuazione nell'ascolto delle trasmissioni e delle preghiere della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.